Allora, benvenuti a tutti, sia su internet che qui in chiesa. È bello vedere un numero anche più grande in chiesa. Questa sera andremo avanti con Filippesi e vedremo dal capitolo 3 i versetti dal 7 all'11. Quindi Filippesi, capitolo 3, dal versetto 7 all'11. Dove leggo? Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Fin qui la parola di Dio. Vorrei pregare un attimo insieme e poi vediamo di commentare un po' questi versetti. Padre Santo, voglio ringraziarti per questa serata, voglio onorarti e glorificarti per la salvezza che tu ci hai provveduto. Voglio chiederti di veramente aprire i nostri cuori, la nostra mente affinché possiamo ricevere il tuo messaggio e ti prego che veramente il tuo spirito possa comunicarci le tue verità anche questa sera. Nel nome di Cristo Gesù, amen. I punti che vedremo questa sera sono tre, ovvero una reazione radicale, versetto 7, inizio del versetto 8, un guadagno maggiore, versetto 8, inizio del versetto 9, e poi una condizione necessaria. Il resto del passo. Iniziando dal primo, una reazione radicale, possiamo vedere che qui Paolo mostra appunto una reazione radicale rispetto alle virtù che la sua obbedienza alla legge poteva portare. A prima vista non sta parlando di vizi o di peccati, non sta dicendo di essere stato un omicida o un fornicatore. Ma sta parlando di cose buone, di una buona morale, di una buona testimonianza davanti agli altri, la stima da parte del popolo e delle guide del popolo giudaico. Sta parlando di tutte cose ottime, buone per un giudeo dell'epoca. Per noi oggi possono essere magari un buon lavoro, possono essere magari una casa più grande in un bell'isolato. Per chi di noi studia ancora, può essere una media impeccabile a scuola o per qualcun altro può essere la casa sempre pulita. Sono tutte ottime cose che dovremmo perseguire. La domanda che dovremmo porci è quando questa cosa inizia a diventare un ostacolo? Quando per arrivare a questo obiettivo tolgo del tempo a Dio, tolgo del tempo alla sua parola, tolgo del tempo alla preghiera o addirittura anche al culto domenicale? E questo è il caso che dovremmo un po' valutare anche nella nostra vita. Qua Paolo sta dicendo che qualsiasi cosa buona, che però rischia di mettersi un po' come un bastone fra le ruote nella nostra vita, verso la conoscenza di Cristo, deve essere rigettata. Tutte quelle cose apparentemente e normalmente buone, non stiamo parlando ancora di cose sbagliate, che però rischiano di frapporsi, di mettersi in mezzo tra te e Dio, tra te e una conoscenza approfondita di Dio, devono essere rigettate. E Paolo fa lo stesso. Quando realizzò, dopo l'apparizione che ebbe di Cristo sulla via di Damasco, per cosa valeva veramente la pena vivere? E a quel punto rigettò tutto quello che per lui prima era un guadagno, per arrivare a guadagnare Cristo. Quali sono le cose che ti tieni stretto? Nonostante tu sappia che quelle siano un ostacolo nella tua vita, sono un ostacolo per la conoscenza di Cristo, sono un ostacolo per una conoscenza maggiore di Dio, che cosa non sei disposto a lasciare andare o a cambiare per conoscere più a fondo Dio? Uno sport? Un hobby? Magari un'aspirazione lavorativa? Uno status sociale nel quartiere? Netflix? Tutto questo senza parlare di peccati. Quali peccati allora dovremmo chiederci, permettiamo nella nostra vita? che ci bloccano nel nostro cammino verso la conoscenza di Cristo, che ci limitano, che ci tolgono del tempo, ci sviano, ci tolgono delle energie che dovremmo utilizzare per la conoscenza di Cristo, per sperimentare pienamente la comunione con Cristo e con il suo corpo, che è la Chiesa. A quale peccato non sei disposto a rinunciare perché in realtà ti piace o ti soddisfa? Vediamo che Paolo qui dice di aver rinunciato a tutto e lo definisce un danno e ne parla, lo tratta come se fosse lo sterco di un animale, perché quella cosa era diventata un rivale di Cristo. E così arriviamo al nostro secondo punto di questa sera, un guadagno maggiore. Vediamo che quello che si guadagna è, secondo Paolo, di gran lunga maggiore rispetto a ciò che possiamo pensare di dover perdere o a cui pensiamo di dover rinunciare. E questo è la conoscenza di Cristo Gesù. Vediamo che questa conoscenza non è una conoscenza meramente intellettuale, non si tratta di imparare nuove storie sulla vita di Gesù o su quello che i Vangeli narrano di Gesù. Sono tutte ottime cose che ci servono nel nostro cammino di fede, ci servono per poter progredire anche nella nostra evangelizzazione o comunque nell'affrontare le varie difficoltà della nostra vita. Ma qui sta parlando di una cosa ancora più profonda, Paolo. Sta parlando di conoscere Cristo stesso, non le storie riguardo alla sua vita sulla terra, ma Cristo stesso. E questo lo vediamo anche alla fine del verso, perché per Paolo Cristo era vivo, Cristo è vivo, Cristo sta regnando, non è un personaggio del passato rimasto appeso alla croce, come alcuni sembrano vivere con questa concezione, ma è Dio Figlio, è la parola attraverso cui tutto fu creato, è la parola nella quale c'è la vita, come ci dice Giovanni capitolo 1. E Paolo è disposto a considerare tutto un danno per poter conoscere il Cristo vivente. E questo cambiamento radicale nel riconsiderare ciò che per lui era un guadagno è successo perché leggiamo al verso 8: Cristo è diventato il suo Signore, lo chiama mio Signore. Questo cambia tutto. Quando si è nati di nuovo, quando si riceve un cuore nuovo, lo Spirito di Dio, quando veniamo alla conoscenza di ciò che ha fatto Dio per noi, iniziamo anche ad avere un desiderio che ci protende verso Cristo, che ci protende verso una conoscenza maggiore di ciò che Lui ha fatto, di chi è, di quale amore mostra verso di me, quale amore ha già mostrato verso di me. E così ci porta a considerare delle cose che prima pensavamo fossero dei guadagni, a considerarle dei danni. E ciò che magari prima pensavamo non fosse un guadagno, considerarlo tale. Magari prima potevamo pensare alla lettura della Bibbia o all'incontro del mercoledì sera come una perdita di tempo, una perdita di opportunità, di divertimento o occasioni varie che potevo sfruttare in quella serata. E d'un tratto, se c'è la nuova nascita, se c'è l'intervento di Dio nella vita di una persona, il suo spirito che dimora in lui, possiamo vedere una trasformazione. E ciò che prima vedevamo come una perdita di tempo, o un intoppo, una cosa non tanto invitante, inizia a diventare qualcosa che noi desideriamo. E questo era ciò che era successo per Paolo. Quando Cristo diventa il Salvatore e il Signore di una persona, quello cambia tutto. La domanda che dovremmo porci ognuno di noi allora è: Cristo il mio Signore? O lo tratto solo come mio Salvatore? Ma vediamo che per conoscere Cristo, nel modo in cui intende qui Paolo, ha una conseguenza, ovvero continua e dice l'essere trovati in Lui. Infatti io credo che qui non sta parlando di una conoscenza intellettuale, ma sta parlando di una conoscenza che porta alla salvezza. E infatti nei prossimi versi vedremo alcuni dei passi che avvengono durante l'atto di salvezza di una persona. I teologi chiamano questo processo l'ordo salutis, ovvero l'ordine della salvezza, ed è composto da diversi passi, li citerò, non dovete impararli. Sono chiamata efficace, rigenerazione, fede, ravvedimento, giustificazione, adozione, santificazione, perseveranza e glorificazione. Alcuni di questi avvengono in contemporanea, alcuni in successione, anche qui ci sono dibattiti aperti sulle varie posizioni. Ma quello che adesso andremo a vedere in questi ultimi tre versetti che analizziamo questa sera è proprio questa condizione necessaria per poter arrivare a ciò di cui sta parlando Paolo. E vedremo al verso 9 il tema della giustificazione, al verso 10 invece vedremo il tema della santificazione e al verso 11 il tema della glorificazione. Al verso 9 parla del fatto che qualsiasi giustificazione tu possa cercare di procurarti, per Paolo era appunto attraverso l'osservanza della legge mosaica, per noi oggi può essere una vita e una morale, uno stile di vita quindi evangelico, con le giuste abitudini, le giuste parole da utilizzare nei vari contesti. E pensiamo che questo possa bastarci a darci una giustizia davanti a Dio, ma non è così. Uno dei concetti basilari della Bibbia è che ognuno di noi è un peccatore e abbiamo bisogno di essere salvati. Tutti noi nasciamo nel peccato e pecchiamo. Ed è proprio per questo che noi abbiamo bisogno di una salvezza che non si trovi in noi stessi, ma di una salvezza che ci venga imputata dall'esterno, di una salvezza che può essere procurata da qualcuno capace di farla, di procurarla. E quella salvezza si trova in Cristo Gesù. E vediamo che infatti alla fine del versetto viene spiegato che questa giustizia sia mediante la fede in Cristo. Ed è la giustizia di Dio compiuta da Cristo e ricevuta attraverso la fede. Numerose volte nella Bibbia viene appunto insegnato che la salvezza è per la fede, per la sola fede in Cristo, no? Lo diciamo anche ogni domenica. La fede in Cristo è necessaria per la salvezza e perciò Cristo è l'oggetto della fede. Non è la nostra fede il centro. Dobbiamo stare molto attenti a questo. Cristo è il centro della nostra fede e la nostra fede non deve essere posta al centro. Dobbiamo stare attenti, infatti, a non basare la nostra salvezza nei momenti magari in cui ci sentiamo sconfortati, in cui magari ci sentiamo attaccati dal nemico, un po' appassiti, in cui abbiamo una crisi spirituale, crisi di identità, non sappiamo bene discernere la nostra identità in Cristo, abbiamo dei dubbi. In quei momenti è basilare cercare di orientarsi il più possibile verso Cristo, perché la salvezza non è per meriti, nemmeno per i più sottili. E spesso potremo essere portati in quei momenti a riflettere su magari una preghiera fatta da noi o sul battesimo stesso che abbiamo ricevuto. Ad esempio, quella volta a 15 anni ho fatto quella preghiera che Dio entrasse nel mio cuore. Quindi se ho fatto quello, a posto. Sono ok davanti a Dio. O anche il battesimo. Mi ricordo che quel giorno, di quel mese, di quell'anno, sono stato battezzato in quella chiesa. Pertanto so di arrivare nel regno celeste di Dio, non mi devo più preoccupare di niente. Ma invece dovremmo stare attenti. Queste sono tutte ottime cose, sono ottime esperienze che abbiamo avuto e che dobbiamo ricordare, ma nei momenti in cui abbiamo bisogno che la nostra fede sia fortificata, dobbiamo cercare solo Cristo e solo in Lui fondare, basare la nostra fede, non nella fede stessa. Questo è un concetto molto importante. L'unico modo nel quale dobbiamo trovare la nostra speranza e fiducia in Cristo solo e nella sua perfetta opera di salvezza. La fede, come ci insegna anche Efesini 2, non è il motivo della nostra salvezza, ma è il mezzo attraverso la salvezza viene applicata a noi, attraverso il quale riceviamo questa salvezza, attraverso la quale diventa reale nella nostra vita. La fede mette in comunione Cristo e i suoi meriti con i credenti. Questa è la grande opera che fa la fede. Mette in comunione i credenti a Cristo e ai suoi meriti, non ai nostri meriti. E la fede, come vediamo proprio in questo versetto di cui qua ci parla Paolo, è la base sulla quale riceviamo quella giustizia che viene da Dio e della quale abbiamo bisogno per la salvezza. Nel verso 10 approfondisce invece il tema appunto della conoscenza di Cristo, mostrando questo desiderio vivo e ardente di conoscerlo di più, fino ad arrivare a parlare delle sue sofferenze e della sua morte. E qui Paolo riprende dei temi molto collegati tra di loro, non solo in questo passo, ma vorrei fare giusto un altro esempio e leggere da Seconda Corinzi capitolo 4, dal versetto 4 all'11, dal versetto 7 all'11, in cui riprende questo tema. Quindi Seconda Corinzi capitolo 4, dal versetto 7 all'11, dove dice: ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesta nel nostro corpo. Infatti, noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Che maestro della teologia che è Paolo! Riesce a spiegare delle profondità spirituali in poche righe. È veramente pazzesco. E qui, infatti, tornando appunto al brano di oggi di Filippesi 3, vediamo che appunto queste cose sono collegate per Paolo. Il conoscere Cristo implica conoscere la potenza della sua resurrezione, che questo può consistere nel Vangelo stesso, nella predicazione del Vangelo, nel vedere l'opera che il Vangelo poi opera, nella trasformazione che opera nella persona nata di nuovo, nel vedere che le persone poi ricevono giustificazione, adozione, liberazione dalla schiavitù dei peccati, promessa della futura resurrezione anche nostra. Quanta potenza c'è nella risurrezione di Cristo? E questa potenza della risurrezione di cui qua parla Paolo la si conosce attraverso la sperimentazione delle sue sofferenze e morte. Non sta parlando necessariamente del martirio. Non dobbiamo pensare che se non arriveremo a sperimentare il martirio non potremo sperimentare la potenza della risurrezione di Cristo. Ma sicuramente può essere applicata anche alle singole sofferenze delle nostre vite quotidiane che abbiamo ogni giorno attraverso le nostre sfide al lavoro, a casa, nel quartiere. E possiamo e abbiamo il modo di sperimentare questa potenza della risurrezione di Cristo. E lo scopo ultimo, vediamo alla fine del verso 10, che è appunto l'essere conforme a Lui. E questa non è un'opera di un solo giorno, ma è l'opera di tutta la vita. Questa è la santificazione, che inizia la conversione e finisce con la morte fisica del credente. E il brano di oggi si conclude appunto al versetto 11, che vediamo, seguendo giusto un attimo brevemente i passi che abbiamo visto fino adesso. Al verso 9 abbiamo visto la fede non in noi stessi, ma la fede nella giustizia di Dio in Cristo Gesù che porta alla giustificazione. Nel verso 10 abbiamo visto la santificazione portata avanti dalla perseveranza. E ora al verso 11 vediamo la glorificazione. Il motivo per il quale Paolo è stato disposto a rinunciare a tutto, a considerare tutto un danno, era per arrivare a questo, per arrivare alla glorificazione insieme a Cristo. E ciò che ha dovuto abbandonare, l'abbiamo visto anche 2 settimane fa con Paolo, con Keith, sono appunto i versetti dal 4 al 6, in cui fa un elenco di varie cose invidiabili per l'epoca, per un ebreo dell'epoca. Veramente aveva le carte in regola per essere tra i migliori ebrei dell'epoca. E lui ha ritenuto tutto quello come un danno, disposto a perderlo per arrivare a guadagnare la conoscenza di Cristo, a crescere in Cristo ed infine a essere glorificato in Cristo quando tornerà alla fine dei tempi. E per arrivare a questa grande speranza, per arrivare a questa condizione, vediamo che dice di essere disposto a fare qualsiasi cosa, ad arrivarci in ogni modo. Qui la traduzione italiana dice per giungere in qualche modo. una traduzione più, diciamo, completa sarebbe in qualsiasi modo possibile. E lo ha fatto sicuramente attraverso il rischio del martirio, come per esempio stava rischiando proprio mentre scriveva questa lettera, era in prigione, non sapeva se sarebbe uscito o meno. Era disposto a farlo anche attraverso una malattia, come abbiamo visto che aveva avuto Epafrodito al capitolo precedente. Era disposto a fare qualsiasi cosa per arrivare a quella condizione, conoscere Cristo, crescere in Lui e avere questa speranza della glorificazione eterna con Cristo. Ed è così che si conclude questo brano che abbiamo brevemente affrontato oggi. E vorrei chiedere anche a te se la glorificazione eterna insieme a Cristo è anche l'obiettivo finale che stai tenendo davanti ai tuoi occhi. Nel mentre ci sono tante cose davanti. Abbiamo la chiamata e il privilegio di conoscere Cristo. Abbiamo la chiamata e il privilegio di crescere in Lui, di conoscerlo, di crescere in Lui. E l'obiettivo finale è la glorificazione con Cristo. Ed è ciò che dava e alimentava il ministero di Paolo, è ciò che alimentava la sua missione, è ciò che alimentava la sua vita di fede. Non era per un qualcosa successo nel passato, ma era Cristo stesso, ciò che Lui cercava di aggrappare in qualsiasi modo possibile. Che questo possa essere anche il nostro obiettivo nella vita. Amen.